Podcast Story.
In questa stagione scopriremo il modus operandi di alcune tra le donne serial killer più spietate della storia. Indagheremo le loro pulsioni, esploreremo i loro fantasmi. Io sono Anna Vagli, professione profiler, e questo è Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Le chiamiamo pazze perché le crediamo diverse. Ma cosa sono veramente i mostri? Disumani, donne serial killer.
Benvenuti nella seconda stagione di Disumani. In questo podcast, accompagnati da Anna Vagli, la nota profiler, studieremo il modus operandi di alcune delle più celebri assassine seriali della storia. Negli Stati Uniti è l'epoca della presidenza di Bush padre. Il mondo in pochi mesi cambia con il crollo del muro di Berlino, la rivolta cinese di piazza Tiananmen e una riorganizzazione politica e geografica soprattutto a est. La storia di cui parliamo oggi si snoda proprio in quegli anni, precisamente tra il novembre del 1989 e il novembre del 90. Tra l'altro, questa vicenda ha ispirato il film Monster, successo mondiale interpretato da Charlize Theron. Anna, chi è la protagonista di questa storia?
La protagonista di questa nuova storia è Eileen Wuornos, meglio nota come la descatrice delle autostrade. Eileen nasce a Rochester, nel Michigan. È il 29 febbraio 1956, un anno bisestile. In origine il suo cognome è Pittman, perché così si chiama il suo padre biologico Leo, un uomo che ha gravi disturbi psicopatologici e che entra ed esce dal carcere. Lo stesso Leo viene proprio ucciso quando si trovava detenuto, perché in vita, prima di essere recluso, abusava dei bambini. Ma, ancor prima di abusare, aveva abbandonato sua figlia Eileen poco dopo la nascita, suo fratello Kate e, di conseguenza, anche la madre Diana. Ma anche la madre di Eileen la abbandona, così come abbandona i suoi fratelli. Li lascia così orfani. Così, poco dopo, Eileen e Kate, il fratello, vengono adottati da una nuova famiglia, composta da Laurie e Britta Wuornos. Così, sia Eileen che Kate prendono il loro cognome e si trasferiscono nel Michigan, dove i coniugi, appunto Laurie e Britta Wuornos, abitano con gli altri loro figli.
È un'infanzia travagliata, abbiamo capito, quella di Eileen. Ma c'è un momento che possiamo considerare la svolta nella sua vita?
Quando scopre che Laurie e Britta non sono i suoi genitori biologici. Lo scopre in realtà in una fase preadolescenziale, a 12 anni. È da quel momento il suo destino, quello che diverrà, anzi, il suo destino criminale, è irrimediabilmente segnato proprio da questa scoperta. Perché non appena scopre di essere adottata, inizia a ribellarsi, a non riconoscersi più in quel nucleo familiare che l'aveva accompagnata fino alla preadolescenza. E così a 14 anni resta incinta senza sapere chi è il padre. Inizia così la sua escalation di frustrazione e di vita un po' allo sbando. Comincia ad avere rapporti sessuali con chiunque, anche con il fratello Kate. Partorisce così il primo bambino di cui resta incinta in un ospedale per ragazze madri a Detroit. E quel bambino verrà da lei fin da subito abbandonato. Da quel momento in poi inizia la sua vita in autostop, che la segnerà e la accompagnerà fino alla reclusione in carcere. Infatti ha solo 15 anni quando inizia a fermare le auto e a fare la prostituta. E da quel momento in poi si darà anche diversi nomignoli. Il primo che sceglie è Lee. È uno dei tanti nomignoli questo, perché durante la sua carriera criminale, prima di prostituta e poi di assassina seriale, cambierà continuamente il nome. Per la prima volta viene arrestata nel 1974 in Colorado, ma in quella volta non fu per omicidio in realtà. Viene arrestata dopo aver guidato completamente ubriaca, aver sparato fuori dal finestrino con una pistola calibro 22, come se fosse un Far West. Non appena esce di prigione, poco dopo, torna a fare la sua vecchia vita, cioè quella di girare in autostop, ma questa volta ha una nuova missione. Non più quella di fare la prostituta, ma in realtà quella di trovare un uomo da sposare per farsi mantenere. Aileen vuole fare la bella vita senza dover lavorare, quindi questo diventa il suo nuovo scopo.
Da quello che dici si desume chiaramente che l'infanzia e l'adolescenza di Aileen non siano state assolutamente buone, per usare un eufemismo. 15 anni, già fa la vita di strada, nel 74 viene condannata per la prima volta. C'è un filo già che lega dall'abbandono del padre, anche della madre, ma del padre prima di tutto, e alla ricerca di uomini continuamente. Qual è il rapporto proprio con gli uomini di Aileen?
Sicuramente è un rapporto completamente conflittuale. Conflittuale perché tutto in realtà scaturisce dal rapporto ambivalente che aveva con il padre, padre che l'abbandona poco subito dopo la nascita, e in realtà anche con la madre, perché poi l'abbandono della madre in realtà è conseguenza dell'attività del padre, dell'attività abbandonica del padre, quindi lei in qualche misura subisce la mancanza delle figure di riferimento, una mancanza che per un primo momento poi sopperisce nel ritrovare i genitori adottivi, ma che paradossalmente poi diventa un'arma a doppio taglio quando scopre che in realtà erano solo adottivi. E quindi questo è sicuramente il punto di partenza della sua strategia criminale, che in realtà cambia, perché in un primo momento fa la prostituta e quindi quello sembrava bastarle, ma poi ci ripensa, decide di fare la bella vita e come successivo scopo è proprio quello di sposarsi con un uomo che la mantenga e quindi che non la faccia sostanzialmente pensare ai suoi vuoti affettivi, se così possiamo dire. E riesce nella sua prima missione, in realtà, almeno in un primo momento, perché poi i suoi istinti criminali emergeranno. Quando arriva in Michigan, dove appunto si prefigge di portare avanti il suo scopo, che è quello del matrimonio, sposa Lewis Fella, che è un uomo benestante, più vecchio di lei di 49 anni, quindi un divario anagrafico di un certo spessore. E da quel momento in poi però raggiunge il suo obiettivo e di conseguenza inizia a sperperare i soldi del marito, e quando lui a un certo punto si rifiuta di continuare a darglieli, allora Aileen inizia a picchiarlo violentemente con un bastone, perché diciamo che lui non rispondeva più allo schema di vita che lei si era prefissata. Quindi a quel punto Lewis Fell, probabilmente resosi conto della donna che aveva davanti, chiede al tribunale, lo ottiene, anche un'ordinanza che impedisca alla moglie, quindi Aileen, di avvicinarsi a lui, e firma il divorzio. Aileen rimane ancora da sola, vive un nuovo abbandono e quindi per il momento continua a cercare un compagno che le consenta di vivere senza lavorare. Ha deciso che quello è lo scopo definitivo, ma non sarà così. Infatti da quel momento in poi inizia a collezionare tutti gli uomini sbagliati perché delinquenti come lei. A un certo punto quindi decide di farla finita e si spara un colpo di pistola allo stomaco, ma quasi miracolosamente riesce in realtà a sopravvivere. E allora a quel punto ricomincia la sua piena carriera criminale. Nel 1981 viene nuovamente condannata, questa volta per una rapina a mano armata, e resta un paio d'anni in carcere fino al 1983. E da quel momento in poi inizia a fare come faceva il padre: entra ed esce dal carcere. E tra un periodo di detenzione e l'altro ricomincia a fare quello che faceva prima, cioè l'autostop e la prostituta sulle strade della Florida. Ogni volta, così che veniva fermata la polizia, ripropone lo schema iniziale, cambia il proprio nome e quindi dà un nominativo diverso e porta sempre con sé un elemento che sarà dirimente in tutta la storia, che è la pistola calibro 22. A 30 anni, e a quel punto si ritrova senza un soldo, senza una casa e forse persino senza un nome. Non aveva un'identità, continua a cambiarla.
A questo punto della storia c'è un incontro che però rappresenta un nuovo, l'ennesimo, momento di svolta nella vita di Aileen. un incontro che è un po' un colpo di scena, o sbaglio?
No, non sbagli, perché di nuovo c'è una sorta di cortocircuito criminale, non solo criminale, ma in realtà anche sentimentale, perché si innamora, ma questa volta si innamora di una donna. Forse l'unica volta in cui Aelin è stata veramente innamorata, si innamora di una donna, Tyria Moore, 26 anni, e da quel momento in poi le due diventano inseparabili. Addirittura Tyria lascia il suo lavoro come cameriera in un motel per vivere con Aelin, che però continua a fare la prostituta per tutta la Florida.
Quindi possiamo dire o desumere che per la prima volta Aelin si avvicina perlomeno a una sorta di tranquillità, se non felicità. Ma anche questo idillio a un certo punto si spezza.
Se possiamo parlare di idillio, perché comunque continua a fare la prostituta in una condizione di degrado, però la figura di Tyria sarà dirimente nella sua esistenza e nella sua carriera anche criminale. In realtà arriva un momento in cui questo idillio però veramente si incrina quasi in maniera irreparabile, perché ormai Aelin è vecchia per fare la prostituta e quindi inizia a guadagnare troppo poco per mantenere entrambe. E questo a Tyria non va bene, perché addirittura aveva lasciato il lavoro per seguirla, quindi in qualche modo dovevano mantenersi. E a quel punto ricomincia anche la carriera criminale efferata di Aelin, che nel 1987 viene arrestata insieme però anche alla compagna per aver preso a bottigliate e per aver distrutto un appartamento a Daytona Beach.
E questo è solo l'inizio.
Esatto, perché la vera scia di sangue ha inizio la sera del 30 novembre 1989. Tyria vede Aelin rientrare a casa ubriaca e alla guida di una Cadillac 77. Tyria ovviamente le chiede dove l'ha presa, dove l'ha trovata, e lei risponde di averla rubata ad un cliente dopo averlo ucciso. Tyria inizialmente non le crede, perché le sembra talmente assurdo che non pensa che possa essere vero, ma presto dovrà cambiare idea. La sua vittima si chiama Richard Mallory ed è morto dopo essere stato attinto al petto da 3 colpi di calibro 22. La pistola, l'abbiamo parlato prima, sarà ricorrente in tutti i suoi omicidi. Richard era un tipo solitario, ossessionato dalle donne ed in particolare dalle spogliarelliste, ragione per cui poi era caduto preda della furia di Aelin, che diverrà nota, tristemente nota, come la discatrice delle autostrade, proprio perché questo era il suo modus operandi. In realtà questo era solo l'inizio, perché il 5 maggio del 90 in Georgia viene trovato il cadavere di un altro uomo bianco di mezza età e rinvenuto completamente nudo, anche lui ucciso a colpi di calibro 22. Vedete il modus operandi che si ripete e si perfeziona? Ogni killer, serial killer che si rispetti, segue uno stesso schema criminale. Quello di Aelin era proprio la calibro 22. La polizia però non riesce ad identificare, perché comunque il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, e quindi questo di per sé era insufficiente a dargli un volto e un cognome. Per questo viene chiamato come John Doe. Dovete sapere che negli Stati Uniti d'America tutti i corpi non identificati, quindi non attribuiti a un nome o un cognome, vengono chiamati John Doe. Quindi lui entra nel turbinio di quelle vittime senza nome. Quasi un mese dopo, ancora una volta, in un bosco vicino alla statale 19, nella contea di Citrus, in Florida, c'è il corpo di David Spears, un uomo che di professione fa il camionista. Anche lui è completamente nudo, a parte per il berretto da baseball che ha in testa. Anche contro di lui sono stati sparati 6 colpi di calibro 22. Il suo camion e questo è un dettaglio importantissimo che segnerà poi la fine della carriera criminale, anzi comprometterà la carriera criminale di Aylan, viene ritrovato nella contea di Marion con le portiere chiuse e senza il libretto di circolazione al suo interno. Qualche giorno dopo è la volta di un'altra vittima, Peter Sainz, in Florida, che sta per raggiungere i suoi parenti in Arkansas. Ma neppure lui arriverà mai a destinazione. La sua auto, una Pontiac Sunbird, viene trovata abbandonata con un'impronta di mano insanguinata sul cruscotto. Inizia così una lunga scia di sangue. È il 30 luglio del 90, questa volta tocca a Troy. Quella mattina l'uomo deve fare una serie di consegne per la ditta di insaccati per la quale lavora, proprio sulla statale 19, la strada sulla quale Aylan svolge la sua attività di prostituta. Quel giorno Troy non tornerà mai a casa e sarà sua moglie a chiamare lo sceriffo della contea di Marion. Anche il suo camion viene ritrovato, sempre sulla statale 19, ma di lui nessuna traccia. Verrà rinvenuto qualche giorno dopo ad 8 miglia di distanza e a fare la macabra scoperta sarà una famiglia che stava purtroppo facendo un picnic. Il cadavere, però, anche se era in avanzato stato di decomposizione, viene questa volta riconosciuto dalla moglie solamente perché portava la fede nuziale. Anche Troy è stato freddato con 3 colpi di calibro 22, uno al petto e 2 alla schiena. Si arriva all'11 settembre del 1990, 11 anni prima poi della caduta delle Torri Gemelle. Questa volta è la volta di Dick Humphries, 53enne esperto di polizia dell'Alabama. Viene ritrovato cadavere il giorno seguente sempre nella contea di Marion e anche lui è stato ucciso con 7 colpi, indovinate di che cosa? Di una pistola calibro 22. È il 19 novembre 1990, quello di Walter Gino Antonio, 70 anni e di professione anche lui camionista. Anche lui viene ritrovato nudo, indossa solo calzini ed il suo corpo è riverso in un bosco della contea di Dixie. È morto dopo essere stato freddato con 3 proiettili alla schiena e con uno alla testa.
Sempre calibro 22?
È certamente.
E a questo punto, 7 uomini uccisi in meno di un anno. L'avevano capito che si trattava di un serial killer?
Sì che lo avevano capito, perché nonostante gli omicidi siano stati fatti su tutto il territorio della Florida, era chiaro a tutti. Il modus operandi, la calibro 22, i cadaveri nudi, non potevano nascondere altro che la mano di un assassino seriale o di un'assassina seriale. La prostituta assassina, la donna sanguinaria delle strade della Florida, la serial killer è sempre lei, Aylan Wuornos. Così come il suo modus operandi. Dopo aver fatto l'autostop, si accordava con gli uomini per il compimento di atti sessuali, ma dopo essersi appartata con loro, li uccideva e li derubava. E per poi vendere il bottino ricavato al banco dei pegni e ricominciare la caccia. Anche sotto il profilo vittimologico c'è piena corrispondenza. Tutte le sue vittime erano uomini bianchi e di mezza età, sui 40-50 anni. Aylan li spogliava tutti e abbandonava sul pavimento delle automobili preservativi. Tutti venivano colti di sorpresa nella fase omicidiaria e quindi non avevano possibilità di difendersi.
Quindi abbiamo detto 7 omicidi in un anno. Si era capito che dietro c'era la mano di un assassino seriale e si era capito che c'era lo stesso modus operandi, la stessa arma, gli stessi bossoli ritrovati. Come è riuscita ad evitare la cattura?
Ne abbiamo parlato all'inizio, quando Aylan comincia, forse involontariamente, a dare un nome diverso ogni volta che veniva fermata. Diciamo che in realtà all'inizio non c'era proprio questa volontà o intelligenza di capire che sarebbe stato un modo per farla franca, anche perché i suoi primi crimini erano irrilevanti poi rispetto agli omicidi, no? Qualche rapina mano armata, guida in stato d'ebbrezza. Però proprio questo modus operandi, quello di vendere ogni volta un nome diverso, l'ha preservata da un'iniziale cattura. Ma ci sarà un passo falso, un preciso passo falso, e soprattutto il tradimento della sua amata Tyria.
Ma prima di arrivare al tradimento della sua compagna, parlaci meglio di questi passi falsi.
A proposito di falsi, sotto falso nome, quello di Cammy Marsh Green, Aileen vende ad un banco dei pegni di Daytona una videocamera e un rivelatore radar che appartengono a Richard Mallory, che è il primo uomo ucciso. Per farlo, deve lasciare le sue impronte digitali, come richiesto dalla legge dello Stato. Stessa cosa fa Ormond Beach, dove Aileen impegna la cassetta degli attrezzi che era stata sottratta ad un'altra vittima, David Spears. Così, poi, va ad un altro banco dei pegni, dove impegna la fede di Walter Antonio. In quei giorni, però, ci sarà l'errore fatale. Fa un incidente d'auto e lo fa con Tyria, ma l'auto appartiene a Peter Sims. Così la polizia finalmente ha un'intuizione. Le impronte digitali, nonostante i falsi nomi che lei assumeva, corrispondono tutte ad una stessa persona: Aileen Carol Wuornos. È a quel punto che Tyria inizia ad avere paura e la lascia.
E questi sono i primi sintomi. Il tradimento dovrà ancora arrivare. Cosa succede prima di questo tradimento?
Prima del golpe amoroso, come lo chiamo io, Aileen cerca di colpire ancora, e lo fa l'8 gennaio 1991 in un pub di Port Orange. Ma fa un errore grosso. Lo fa con le persone sbagliate, perché aborda Bucket e Drums, due agenti sotto copertura che si fingono interessati a lei. La polizia della Florida, per mettersi sulle tracce di Aileen, aveva infatti creato una task force per trovare la donna che veramente da poco più di un anno era stata in grado di tenere sotto scacco gli Stati Uniti. Ma prima di arrestarla c'era un timore grande, perché avrebbe potuto essere immediatamente rilasciata se le prove non erano sufficienti per incastrarla definitivamente. E quindi che cosa fanno? Decidono di darle un appuntamento ad una festa per bikers. Volevano incastrarla, sostanzialmente. Dopo essersi trovati al party, quindi, la convincono a recarsi in un motel nelle vicinanze. È chiaro che le lasciano intendere di voler fare un festino a base di sesso e droga. A quel punto riescono ad arrestarla, però per porto abusivo d'arma da fuoco, grazie ad un vecchio mandato di cattura che era diletto a Lori Grody, uno dei suoi alter ego. Ma ancora le prove non sono sufficienti ad incassarla per gli omicidi. Reggono per la rapina a mano armata, ma non per le vittime. E dunque, in quel momento c'è solo una prova contro di lei, che è l'impronta insanguinata sulla macchina di Siemens. Chiaramente questo prova solamente che è sul mezzo, ma non che l'abbia ucciso, perché negli Stati Uniti le prove devono essere veramente prove. Quindi capiscono che per avere un impianto che supporti il processo hanno bisogno di avere elementi più schiaccianti, più forti. E quindi hanno solo una strada da percorrere, quella di mettersi sulle tracce dell'ex fidanzata Tyria, che nel frattempo è scappata a vivere dalla sorella in Pennsylvania.
E a questo punto la trovano, ed è qui la svolta.
Ed è qui la svolta e si consuma il tradimento. Tyria è impaurita, perché probabilmente non aveva mai conosciuto fino in fondo la donna che amava, accetta immediatamente di collaborare. E il motivo è che teme per la propria incolumità.
Quindi abbiamo capito qual è il tradimento. E adesso tu chiaramente ci racconti com'è andata.
È il 14 gennaio del 1991 e Tyria chiama Aileen da un motel della Florida, dove è stata portata chiaramente dalla task force che vuole incastrarla. iniziano a parlare quasi ininterrottamente per 3 giorni di seguito. La Warnos capisce che fin da subito quella chiamata non può che essere intercettata e che lo scopo è ottenere una sua confessione, ma incredibilmente confessa. Come gesto d'affetto, con quell'ultima confessione Aileen vuole scagionare Tyria da ogni responsabilità, ma forse anche se stessa. Inizialmente, infatti, si dichiara totalmente strana ai fatti. Poi cambia una prima volta versione e dice di aver commesso quegli omicidi in realtà per legittima difesa. L'hanno rapita, picchiata e alla fine violentata. Insomma, l'ha uccisi solo per difendersi, questo dice. Il racconto è particolarmente dettagliato con riferimento a Richard Mallory, non a caso la sua prima vittima. Riferisce che Mallory l'ha caricata in macchina, visibilmente ubriaco e fatto di marijuana. Poi l'ha legata alla ruota di scorta, violentata e sodomizzata. Lei si è liberata, riuscendosi a divincolare, ha preso la pistola dalla borsa e l'ha ucciso. Il processo a suo carico inizia in Florida il 14 gennaio 1992, esattamente un anno dopo dalla chiamata con Tyria. Inizialmente il processo riguarda soltanto l'omicidio di Mallory, perché gli avvocati, nella discatrice delle autostrade, vogliono dimostrare la teoria della legittima difesa, ma fanno un grosso errore di valutazione. In Florida c'è infatti una legge che consente di introdurre in giudizio anche le prove relative a omicidi differenti, se queste prove chiaramente sono dirimenti, quindi decisive per risolvere l'omicidio per cui si è sul banco degli imputati. E quindi le cose vanno di male in peggio. Aileen si appella al quinto emendamento, che consente, no, a chi deve essere processato di non testimoniare contro se stesso. Lo fa per 25 volte, un po' troppe. E infatti, il 31 gennaio 1992, il giudice Blanc la condanna a morire sulla sedia elettrica. Ma questa è solo la prima di tutte le condanne che verranno.
La prima di tante condanne, ma lei cambierà versione varie volte.
Dirà infatti che solo Mallory l'ha violentata, mentre gli altri confesserà di averli uccisi per evitare di subire violenze sessuali, quindi solo un tentativo di violenza rispetto agli altri. E a un certo punto però spiazza la corte con un'affermazione che sarà la sua condanna definitiva. Prende parola per rendere spontanee dichiarazioni ed augura alla moglie e ai figli del pubblico ministero di essere violentati e sodomizzati.
Non proprio la scelta migliore.
Direi proprio di no. Il 15 maggio 1992 viene condannata all'ergastolo anche per gli omicidi di Dick Humphries, Troy Barnes, Davis Spears e Charles Carscond, e infine anche di Walter Antonio. Nel 2002, dopo 10 anni, Aileen scrive una lettera alla Corte Suprema. «Sono una che odia seriamente la vita umana e vorrei uccidere ancora». A quel punto, il governatore della Florida dispone una perizia psichiatrica che stabilisce che Aileen è perfettamente capace di intendere e di volere. Il 9 ottobre 2002, alle 9:47, Aileen è stata giustiziata con un'iniezione letale. Non è morta sulla sedia elettrica come prevedeva la prima condanna, perché la sedia elettrica è stata eliminata come pena capitale nello stato della Florida. Le sue ceneri sono state sparse sotto un albero nel Michigan da un'amica d'infanzia. Al suo funerale, per sua volontà, è stata suonata la canzone Carnival di Natalie Merchant.
Le prostitute sono state spesso le vittime dei serial killer, anche perché esposte naturalmente alla violenza maschile. In questo caso il paradigma si rovescia. Forse per questo la storia di Aileen ha avuto una eco mediatica così grande.
Sicuramente uno dei motivi è questo. Aileen smentisce poi anche il mito secondo il quale il poco testosterone nel sangue non può rendere una donna assassina seriale. Quello che ha guidato, diciamo, la stella polare di Aileen è stato proprio il senso di vendetta. Lei si è vendicata nei confronti degli altri, degli uomini in particolare, per riscattarsi dalle sofferenze che ha vissuto, in particolar modo l'abbandono dei genitori. Chiaramente la sua personalità non è lineare, anzi presenta tratti disturbati, in particolare del disturbo di personalità borderline. Un disturbo che chiaramente è accompagnato a tutta una serie di tratti come l'instabilità emotiva, i problemi di autostima, le relazioni instabili, ma soprattutto i comportamenti impulsivi. Come tutti le persone, come tutte le persone che ne sono affette, anche lei ha sperimentato forti emozioni che non era poi in grado di gestire nei fatti. E quindi questi deliri incontrollati sono diventati deliri sanguinari. La sua capacità di intendere e di volere però non è mai stata alterata dal disturbo di personalità. Come abbiamo già sottolineato, lei ha dichiarato a un certo punto: ho ucciso tutti quegli uomini e lo rifarei di nuovo. Quando aveva pronunciato questa frase nel corso del processo, aveva addirittura chiesto alla Corte Suprema di rimanere senza avvocato. Chiaramente è una richiesta che i giudici non potevano accettare, infatti l'hanno respinta. Ma è una richiesta che racconta molto della sua personalità. Helen trovava appagamento nel confessare gli omicidi, trovava piacere nel descrivere in maniera dettagliata e maniacale come uccideva. E lo faceva anche con i secondini del carcere, provando una perversa gratificazione. Ma in realtà lo ha fatto anche con tutti i giornalisti e i produttori cinematografici che sono andati a trovarla in carcere. Infatti, dai media americani è stata ribattezzata la damigella della morte. Su di lei hanno scritto di tutto. Anche quando ha raccontato di aver avuto in tutta la sua carriera di prostituta almeno 250.000 uomini, un numero spropositato, considerando che se così fosse avrebbe dovuto avere una media di almeno 35 rapporti sessuali ogni giorno per 20 anni. A quel punto addirittura un esponente della setta dei cristiani rinati le ha scritto una lettera per chi a suo dire era stata spinta da Gesù Cristo ad uccidere. L'esponente cristiana era rimasta così ammaliata da adottare legalmente Helen, nominare per lei un collegio di avvocati e firmare contratti per libri e produzioni cinematografiche. Il risultato? Beh, oltre 10 libri, 2 film e diversi spettacoli teatrali.
Nel prossimo episodio racconteremo una vicenda avvenuta negli stessi anni in cui si sono svolti gli omicidi di Helen Warners, ma dall'altra parte dell'Atlantico.
Sì, esattamente. È una storia che questa volta vede come protagonista un'infermiera. Un'infermiera da Oltremanica, a nord di Londra, tra il febbraio e l'aprile del 1991. Ma il resto lo scoprirete a breve.
Alla prossima puntata di Disumani 2. Vi aspettiamo.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Ma cosa sono, in fin dei conti, i mostri?